Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate: Tempio di Guru Nanak, Surrey, Columbia Britannica, Canada. Latitudine: 52 gradi, 29 minuti e 44.88 secondi nord. Longitudine: meno 1 grado, 58 minuti e 17.04 secondi ovest. Data dell'operazione: 18 giugno 2023. Risorse umane impiegate: 3 agenti del RAW, i servizi segreti indiani, 3 sicari e 2 basisti affiliati al gruppo mafioso di Lawrence Bishnoi. Equipaggiamento: pistole semiautomatiche Fabric National, modello 509, proiettili da 9 mm, auto Toyota Camry, motocicletta di marca imprecisata, telefoni cellulari intestati a prestanome. Obiettivo: eliminazione del leader separatista Hardeep Singh Nijjar.
Immaginate di essere il funzionario di un'agenzia di intelligence. Nel vostro paese scatta un'operazione molto audace e pericolosa. Sembra collegata a tutti i livelli con una potenza straniera e il vostro compito consiste nel reperire tutte le informazioni sui moventi più plausibili, sui sospetti e sui possibili danni alla sicurezza nazionale. A questo punto, anche se siete esperti dell'area, vi ritroverete a studiare pile di documenti riservati sulla situazione politica della capitale in cui è stata progettata l'azione. Qual è il profilo dei leader? Che interessi avevano nel commettere un atto del genere? Perché proprio nel vostro paese? Magari si tratta di dinamiche politiche lontanissime, eppure alla fine sono esplose proprio davanti alla porta di casa vostra. Qualche volta, però, per indagare su un'operazione segreta, analizzare la politica di un paese distante non è sufficiente. Qualche volta, oltre a muoversi nello spazio, è necessario viaggiare nel tempo. Ed è esattamente quello che è successo agli agenti del CSIS, l'agenzia di intelligence canadese, che per scoprire le ragioni di un eclatante omicidio politico avvenuto nel 2023 sono stati costretti a tornare indietro fino al 1984 e poi ancora più indietro, fino alle origini di una religione indiana fondata negli ultimi anni del XV secolo. Surrey è un tipico sobborgo di Vancouver, la metropoli da 2 milioni e mezzo di abitanti sulla costa pacifica del Canada, nella provincia della British Columbia. È una cittadina popolata da vaste comunità di immigrati e tra le strade e le file di villette alla nordamericana si notano spesso dettagli che richiamano qualche paese asiatico, come la cupola di quella che a prima vista potrebbe sembrare una moschea. Invece, a uno sguardo più attento, si rivela un tempio, anzi è un gurdwara, ovvero una porta del guru, un luogo di culto molto diverso da quelli dell'Islam, perché qui si pratica la religione Sikh. Nella sera del 18 giugno del 2023, una domenica, due uomini rimangono a chiacchierare nel parcheggio del tempio dopo i riti religiosi. Entrambi portano folti turbanti, uno è sulla trentina, l'altro ha superato i 40. Si salutano e il più anziano dei due, un personaggio dall'aria ascetica e autorevole, si dirige verso la sua auto, un pick-up grigio metallizzato. Sono le 20:34, ma a Vancouver in questo periodo il tramonto cala tardi. Forse quando si siede al posto del guidatore del Dodge Ram, l'uomo rimane accecato dagli ultimi raggi di sole che indugiano ancora sul parcheggio ed è per questo che non si accorge di alcune figure che lo osservano a qualche decina di metri di distanza, oltre le reti metalliche. L'uomo ingrana la marcia indietro, fa una manovra e sta per uscire dallo spazio auto del tempio, ma proprio davanti all'uscita una Toyota bianca gli taglia la strada e frena. Da entrambi i lati del marciapiede sbucano due uomini con felpe scure, il volto nascosto dai cappucci. Puntano armi da fuoco contro il Dodge Ram e sparano. Il rumore dei colpi richiama l'attenzione di alcuni fedeli del tempio, impegnati in una partita di calcio in un campetto vicino. I sicari salgono a bordo della Toyota che riparte sgommando. Poco distante sfreccia via anche una moto con a bordo due uomini, probabilmente un gruppo di appoggio. Quando i fedeli arrivano al pick-up, il guidatore è accasciato contro il volante e non mostra segni di vita. La fiancata e il parabrezza sono fracassati. Tra qualche ora gli investigatori conteranno oltre 50 proiettili, di cui ben 34 hanno colpito il bersaglio. I fedeli chiamano polizia e ambulanze, consapevoli che non c'è nulla da fare. La vittima viene dichiarata ufficialmente morta alle 20:50. Il suo nome era Hardeep Singh Nijjar, aveva 45 anni e non era solo il direttore del tempio. Era anche un leader di fama globale della comunità Sikh, che tra l'India e il resto del mondo conta quasi 30 milioni di credenti. Il Canada è diventato lo scenario di un omicidio dalle conseguenze potenzialmente enormi e imprevedibili.
45-year-old Nijjar was an activist campaigning for an independent Sikh homeland.
Il 45enne Nijjar era un attivista impegnato in campagne per la fondazione di uno stato indipendente dei Sikh.
He was shot by two gunmen as he sat in his truck in the Gurdwara parking lot.
È stato ucciso a colpi di arma da fuoco da due assalitori mentre si trovava a bordo della sua auto nel parcheggio del tempio.
His death sparked outrage in the Sikh community and triggered a number of protests around the world.
La sua morte ha provocato l'ira della comunità Sikh e ha scatenato diverse proteste in tutto il mondo.
Immediatamente dopo l'omicidio, le indagini si concentrano sul profilo politico di Nijjar. Se in Canada il 45enne era solo un attivista, in India Nijjar era considerato a tutti gli effetti un leader estremista legato al terrorismo. Hardeep Singh Nijjar, infatti, era fuggito in Canada negli anni 90 e aveva acquisito la cittadinanza canadese perché era ricercato dalle forze di sicurezza indiane. Per Delhi, oltre ai comizi pubblici in cui invocava l'autonomia del Punjab con metodi pacifici, era anche un dirigente in incognito del KTF, le Khalistan Tiger Forces, un gruppo armato segreto che compie attentati e sequestri per ottenere la secessione dall'India. I media indiani ultranazionalisti sostengono che negli anni 90 Nijjar sarebbe stato addirittura coinvolto in un omicidio, ma l'accusa non è mai stata confermata. Per gli investigatori della Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale canadese, l'unico fatto certo è che Nijjar è la vittima di un assassinio. Ma gli agenti dell'intelligence, forse, sanno qualcosa in più. Secondo alcuni media, nelle settimane precedenti all'omicidio, lo avrebbero messo in guardia diverse volte, rivelandogli che la sua vita era in pericolo. Andrew Kirsch è un ex agente del CSIS. Nella sua carriera ha lavorato come analista e poi è passato alle Special Ops, l'unità di operazioni clandestine. Oggi lavora nel settore privato e ha anche scritto I Was Never Here, un libro in cui racconta i suoi anni nei servizi segreti e alcuni metodi dell'intelligence canadese. Come avrebbe fatto il CSIS a conoscere in anticipo le minacce di morte contro Nijjar? Solo intercettazioni o anche una vasta rete di informatori all'interno della comunità?
CSIS has the opportunity to collect information. If a subject or a threat reaches a threshold of investigation, you can go to a judge.
Il CSIS ha l'opportunità di raccogliere informazioni se un soggetto o una minaccia raggiunge una certa soglia delle indagini. Allora si può andare da un giudice e richiedere l'autorizzazione all'impiego di metodi di sorveglianza più invasivi, come ad esempio accesso alle email, alle conversazioni telefoniche e tracciamento. Inoltre c'è la HUMINT o Human Intelligence, ossia la capacità di parlare a lungo e a fondo con fonti umane, persone vicine ai fatti. Poi il Canada fa parte della comunità di intelligence detta Five Eyes. Quindi lavoriamo in stretta collaborazione insieme ai britannici, agli americani, agli australiani e ai neozelandesi. Infine ci sono anche le fonti aperte, che a volte sono incredibilmente utili per collegare tutti i puntini. L'analista del CSIS riceve queste informazioni da tutte queste fonti diverse e cerca di crearsi un'immagine della minaccia, come si manifesterà. Si chiederà se abbiamo bisogno di riempire altri vuoti nella storia per capire che cosa potrebbe succedere. Gli agenti hanno rivelato molto presto al pubblico quello che era successo ed è evidente che fossero in contatto con lui da tempo. Inoltre sono sicuro che tutta la situazione avesse già sollevato un certo livello di allarme all'interno della comunità Sikh. Quindi, anche se non sappiamo a che livello e in che modo sono arrivate le indicazioni, bisogna ricordare che gli agenti del CSIS hanno poteri necessari per raccogliere informazioni a tutto campo. Personalmente ritengo che possa esserci stata un'indicazione precisa che qualcosa stava per accadere. E poi, purtroppo, quando è successo, gli agenti hanno solo ottenuto la conferma retroattiva di quello che sapevano già. Il fatto che gli apparati di intelligence abbiano quasi subito affermato pubblicamente che si trattava dell'atto di un governo straniero, poi, mi porta a pensare che ci fosse un elevato livello di consapevolezza della minaccia in corso. Forse non sapevano precisamente come si sarebbe manifestata e da dove sarebbe arrivata, ma è evidente che c'era un certo tipo di sorveglianza in corso.
Not sure where that would have come from, but obviously they were there was some sort of tracking going on.
Indagare su un caso come l'omicidio in Niger significa raccogliere informazioni su sospetti, armi e veicoli impiegati nell'operazione, mentre allo stesso tempo si ricostruisce la storia e la cultura della comunità in cui è avvenuto il delitto. Per il Canada, quella dei Sikh non è affatto una storia sconosciuta. I Sikh residenti sul territorio sono oltre 800.000. La religione Sikh nasce alla fine del XV secolo nel Punjab, una zona che oggi si trova tra il nord-est dell'India e l'est del Pakistan. I Sikh praticano la meditazione, fondono elementi dell'induismo con la fede in un solo Dio e per varie ragioni storiche spesso sono stati reclutati nell'esercito e nelle forze di polizia dall'impero britannico prima e dalla Repubblica dell'India poi. Nel corso dei secoli, però, la spinta indipendentista non si è mai spenta. Così, mentre considerano anche piste più banali, gli investigatori della Polizia Federale Canadese e gli agenti del CSIS si ritrovano sempre più spesso di fronte all'ipotesi più plausibile, anche se loro stessi faticano a crederci. È plausibile perché è perfettamente in linea con una situazione internazionale in cui gli omicidi politici sono sempre più frequenti. Ma allo stesso tempo suona incredibile, perché in Canada nessuno si era mai spinto fino a questo punto. Il 18 settembre 2023, 3 mesi precisi dopo il delitto, il primo ministro Justin Trudeau pronuncia le sue accuse in un discorso al Parlamento che fa subito il giro del mondo.
Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing.
Nelle scorse settimane, le agenzie di sicurezza canadesi hanno raccolto accuse credibili su un potenziale collegamento tra agenti del governo dell'India e l'assassinio di un cittadino canadese, Hardeep Singh Nijjar. Il Canada è un paese in cui vige lo Stato di diritto. La protezione dei nostri cittadini e la difesa della nostra sovranità sono fondamentali. In questo momento, quindi, le nostre priorità sono che 1. Le nostre agenzie di intelligence e le nostre forze dell'ordine si assicurino la persistente sicurezza di tutti i canadesi. E 2. Che vengano adottati tutti i passi necessari affinché tutti i responsabili di questo omicidio vengano perseguiti. Il Canada ha espresso le sue profonde preoccupazioni ai vertici dei funzionari della sicurezza e dell'intelligence del governo indiano. La scorsa settimana, durante il G20, ne ho parlato personalmente e direttamente con il primo ministro Modi, in termini inequivocabili. Qualsiasi coinvolgimento di un governo straniero nell'omicidio di un cittadino canadese su suolo canadese costituisce una violazione inaccettabile della nostra sovranità.
I rapporti tra Ottawa e Delhi collassano pochi minuti dopo la pronuncia del discorso. La settimana precedente Trudeau aveva già cancellato i negoziati su un importante accordo economico. Adesso il premier indiano Narendra Modi sospende a tempo indeterminato i visti d'ingresso per tutti i cittadini canadesi e definisce le accuse assurde e dettate da fini politici. Il suo governo bolla il Canada come porto sicuro per terroristi, estremisti ed esponenti del crimine organizzato. Il sistema indiano reagisce con tutta la spinta e il peso di un governo ultranazionalista come quello di Modi. Mentre funzionari governativi promuovono manifestazioni di protesta dei cittadini indiani residenti in Canada, i media vicini al governo pubblicano a getto continuo storie e reportage anticanadesi. A Vancouver, a Montreal, a Toronto e Ottawa scoppiano scontri tra manifestanti indù e manifestanti Sikh. La situazione inoltre è incandescente sul fronte interno, perché nello stesso governo Trudeau ci sono diversi ministri canadesi di origine indiana, sia di religione Sikh che di religione Hindu. A ottobre l'India espelle 41 diplomatici canadesi. Il Canada risponde con la stessa moneta. Justin Trudeau sostiene che entrare nel dettaglio delle prove contro Narendra Modi metterebbe a repentaglio le fonti e il lavoro dell'intelligence canadese. Secondo molti media, il CSIS ha ottenuto informazioni e intercettazioni sul caso anche dai cosiddetti Five Eyes, il sistema di collaborazione tra le agenzie di spionaggio di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada. In effetti, poche settimane dopo l'omicidio di Nijjar, dall'altra parte del confine, l'FBI avverte almeno 3 attivisti Sikh che anche loro potrebbero essere in pericolo. A novembre arriva la conferma ufficiale. Anche negli Stati Uniti qualcuno sta dando la caccia ai leader Sikh.
Le autorità americane hanno reso noto che un funzionario del governo indiano aveva organizzato un piano per uccidere Gurpatwant Singh Pannun, un importante leader separatista Sikh a New York City.
Narendra Modi ha davvero formato alcuni squadroni della morte e poi li ha inviati in giro per il mondo per uccidere tutti i separatisti Sikh più pericolosi? La partita tra India, Canada e Sikh è antica e in tutta la vicenda c'è un elemento ricorrente. Il mese di giugno. Nel giugno del 1984, 29 anni e pochi giorni prima dell'omicidio in Nijjar, l'allora prima ministra indiana Indira Gandhi ordina l'irruzione delle forze speciali nel luogo più sacro della religione Sikh, il Tempio d'Oro. All'interno sono asserragliati circa 100 estremisti Sikh armati. L'operazione diventa un massacro. Le forze speciali uccidono tra i 5.000 e i 10.000 pellegrini che non avevano nulla a che fare con i fondamentalisti. A Indira Gandhi non rimane molto tempo per riflettere su quell'ordine, perché pochi mesi dopo viene uccisa dalle sue stesse guardie del corpo, tutte di religione Sikh. Il 23 giugno del 1985 una bomba esplode al bordo del volo Air India Montreal-Delhi, uccidendo tutte le 329 persone a bordo. È il peggior attentato terroristico della storia canadese. Sono stati gli estremisti Sikh per colpire di nuovo l'India. Ed ecco perché gli agenti dell'intelligence canadese sono corsi a studiare la storia. L'ipotesi è che i sicari del caso Nijjar avessero tempo fino al 23 giugno per ucciderlo. Un messaggio del governo Modi è una rappresaglia contro i Sikh e il Canada, a decenni di distanza dal giugno di sangue del 1984. La soluzione però non arriva con il mese di giugno. Il 4 maggio del 2024 la Royal Canadian Mounted Police arresta 3 sospetti. Sono tutti cittadini indiani tra i 27 e i 22 anni e risiedono in Canada da poco. Secondo le indagini, sono criminali di strada legati all'organizzazione di Lawrence Bishnoi, un potente mafioso del Punjab arrestato nel 2021, che dal carcere continua a coltivare interessi illeciti anche lontano dall'India. Altri 2 gangster avrebbero fornito copertura al gruppo di fuoco. Ma la polizia ha chiarito che i 3 arrestati sono semplici esecutori, reclutati da 3 agenti dei servizi segreti indiani. I 3 agenti sono fuggiti dal Canada subito dopo l'omicidio e anche se uno di loro sarebbe stato brevemente identificato in Cechia, sono ormai scomparsi da qualche parte in India. Il lavoro passa di nuovo all'intelligence. Gli agenti del CSIS cercano almeno 3 persone che nel loro gergo chiamano Finulinu, ossia 3 personaggi dall'identità ancora sconosciuta. Ma come proseguiranno le indagini ora che i responsabili sono sicuramente lontani dal Canada? Ancora l'agente del CSIS, Andrew Kirsch.
Beh, onestamente all'inizio ho pensato questo. Se il governo si espone subito, se nomina direttamente il governo straniero responsabile e lo accusa in maniera esplicita, probabilmente hanno ipotizzato che questi individui non potranno essere catturati, hanno lasciato il paese e sarà molto, molto difficile estradarli e riportarli qui.
The
Però poi sono stati messi a segno degli arresti e sono rimasto davvero impressionato. In Canada, anni fa, scoppiò il caso Lindaut. Era la storia di una giornalista canadese che era stata rapita e torturata all'estero, in Somalia. Bene, il ministero e il CSIS riuscirono ad attirare uno dei rapitori in Canada e ad arrestarlo, fingendosi agenti letterari ed editori che volevano firmare con lui un ricco contratto per un libro. Questa è stata una delle operazioni più stupefacenti che abbiamo mai messo a segno. Gli agenti sono riusciti a convincere a venire in Canada qualcuno che aveva rapito un cittadino canadese. Ora, questa è un'operazione ancora più internazionale, che rende necessaria la cooperazione di governi stranieri per ottenere prove e intelligence. E quando si aggiungono questi livelli di complessità, è tutto estremamente difficile. Ma nel caso Lindaut, gli agenti del CSIS hanno ottenuto un successo. Insomma, se ci sono dei sospetti che il CSIS ritiene siano coinvolti in qualche modo, si tratterà di un caso molto interessante da seguire per vedere come verrà gestito.
L'allarme sulla questione Sikh, intanto, rimane ancora elevato in tutto il mondo. Nonostante le smentite, l'India di Narendra Modi ha dimostrato la volontà e la capacità di condurre missioni efficaci e spietate a oltre 10.000 chilometri dal suo territorio. E forse, in questo momento, da qualche parte, un comando indiano si sta preparando per una nuova operazione segreta e letale.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Talia e Giampaolo Musumeci con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.